progetto della rivoluzione culturale, non solo per quanto riguarda l'equilibrio dello Stato, ma anche quello del partito, e poi il modo con cui si è svolta la battaglia all'interno del gruppo dirigente del partito comunista cinese. Ecco, l'ipotesi che appunto è vaga, che pongo come discussione, era questa, cioè la rivoluzione culturale cinese è proprio per la sua influenza, la nostra partecipazione massa, perché dalle cose che tu dicevi prima, cioè il fatto che ha verificato poi l'egemonia del partito sulle masse, sì, alla metà degli anni 60, eccetera, ha aperto quantomeno ha inclinato in modo profondo anche l'equilibrio così interno, forse nel gruppo più intimo del Partito Comunista stesso, cioè nel senso aperto tutta una serie di contraddizioni che fino allora il gruppo dirigente del Partito Comunista cinese aveva dovuto affrontare sempre, non in modo, sempre uno scontro anche atto, passò per una ricomposizione e con un apporto anche, almeno da quello che posso aver capito, anche con una risposta di tutto il partito. Invece dopo la rivoluzione culturale e precisamente appunto dall'Unione di Destra, anche un po' questa vicenda di Piao, eccetera, innanzitutto c'è un modo abbastanza insolito di portare avanti la lotta politica all'interno del gruppo dirigente cinese, e poi l'impressione che il resto del partito subisca questa battaglia, cioè e non reagisca, cioè prende atto di come vanno a finire, di chi sono i vincitori, diciamo. Ecco, un po' questa impressione, cioè questa novità, almeno mi sembra di cogliere questo, ecco, questa cosa qui, questa ipotesi può essere spiegare a questo
elemento, è un po' di tutti, anche una visione un po' storta, non lo so, ponevo un po' questa impressione. Io ho già detto sia stasera che l'altra volta come la conclusione della fase della rivoluzione culturale 66-69 fu certamente un tentativo di attestarsi su delle posizioni di sicurezza di fronte a un movimento che era andato molto al di là di quello che penso Mao e anche i suoi vicini collaboratori si aspettassero, durante il quale si erano manifestate certamente anche all'interno del gruppo dirigente più ristretto divergenze profonde, e che questo attestamento era avvenuto anche tagliando delle punte, facendo delle operazioni chirurgiche probabilmente anche pesanti. Ho già accennato a questa amputazione nello stesso gruppo dirigente della rivoluzione culturale, che è impossibile dire in che termini sia avvenuta, nel senso che fino a che punto quelli che sono stati epurati erano più responsabili di altri che invece non lo sono stati, e dei rapporti che, nella incertezza anche del tipo di rapporti che ci fossero fra di loro. Io allora nel 72, quando tornai dalla Cina, scrissi un articolo sul caso Lin Piao, ma di questo forse parliamo la prossima volta, forse porto l'articolo, in cui sollevavo alcuni di questi interrogativi già allora. Comunque a me sembra che senza dubbio la rivoluzione culturale sia stato un momento che ha portato non solo a una verifica in attesa di quello che era lo stato reale dei rapporti fra il partito e le masse, quale si era andato consolidando dopo 18 anni di gestione del potere, ma aveva anche portato, lo accennavo poco fa, a creare una rottura di equilibri anche all'interno del gruppo dirigente. Anche se, tu l'hai ricordato, all'interno del gruppo dirigente la lotta non era mancata negli anni precedenti. Questa volta però le cose non sembra che siano state portate fino in fondo alla loro soluzione. E lo stesso fatto che Lin Piao viene nominato successore al nono congresso rimane un elemento molto strano, molto oscuro, né nella critica che più tardi sarà fatta a Lin Piao anche relativamente al nono congresso, questo punto è stato mai chiarito a sufficienza. Fino a che punto Mao era d'accordo che Lin Piao venisse nominato successore? Fino a che punto era d'accordo attivamente? E fino a che punto invece ha accettato passivamente questa cosa? E se Lin Piao è riuscito a imporla, quali erano le forze su cui si appoggiava Lin Piao? Era una parte dell'esercito, molto probabilmente. Era una parte del gruppo dirigente superstite del partito, erano forse i comitati rivoluzionari, forse lo vedremo meglio la prossima volta a questo punto. Tuttavia queste sono tutte questioni che non sono abbastanza conosciute. E a me la cosa che sembra più certa è che il punto di frizione più forte che si creò in quegli anni fu fra Chuen Lai e Lin Piao. Questi due proprio non si potevano soffrire, credo, ed avevano anche personalità e temperamenti estremamente diversi, mentre Chuen Lai era veramente un mostro di sottigliezza, di abilità politica, e Lin Piao era un uomo abbastanza rozzo da questo punto di vista, era uno che in fondo politicamente era un mediocre, uno che non ha mai fatto niente di importante. La cosa che ha più valore è proprio quel famoso discorso dell'autunno del 65, quando lui parla della guerra rivoluzionaria a livello internazionale, ma quello è l'unico elemento che si può registrare. Poi lui è uno, circolano anche in Italia le raccolte di scritti di Lin Piao, è uno che proprio non ha granché da dire sul piano politico, non è né un teorico e nemmeno un uomo che abbia accumulato una tale esperienza politica che gli permetta di intervenire con autorità. Non esiste nell'opera di Lin Piao, in ciò che Lin Piao ha lasciato, nessun elemento che possa far pensare che lui era un uomo politico di un grande livello. Sembra piuttosto un uomo mediocre dal punto di vista politico, mentre invece era un comandante militare molto bravo e si era distinto più volte nella lunga marcia e dopo come uno che ci sapeva fare parecchio. Ora, anche dal punto di vista teorico, se vogliamo, Lin Piao era un uomo il quale contava molto sulla disciplina militare, contava molto sulla devozione particolare del militante come soldato. Era uno che aveva certamente qualche rapporto ideologico con i samurai giapponesi. Lui aveva vissuto qualche tempo in Giappone e vi sono anche degli studi che cercano di ricostruire un po' una sua, non dipendenza, ma una sua assimilazione di alcuni elementi di questa ideologia. Chuen Lai era un uomo completamente diverso. Fra l'altro era un uomo di una formazione culturale fra i dirigenti cinesi la più ampia, era uno che era vissuto in Francia, aveva vissuto in Germania, quindi aveva vissuto in Francia e in Germania nei primi anni del primo dopoguerra, aveva quindi assistito e anche in una certa misura partecipato alla fase ascendente di sviluppo dei partiti comunisti nell'Europa occidentale. era uno che aveva avuto poi ripetute volte rapporti con il Comintern a livello più alto e anche aveva svolto missioni di fiducia del Comintern, da parte del Comintern in Cina. Quindi era un uomo che aveva una grande esperienza di rapporti internazionali all'interno del movimento comunista e anche a livello statale, oltre poi alla sua straordinaria finezza di diplomatico. Ed era uno che in fondo dal 35 si era schierato con Mao seriamente. Fino al 35 lui non è stato con Mao, anzi era insieme con il gruppo dei 28 studenti bolscevichi tornati da Mosca. E in una certa misura lui, fino al gennaio del 1935, vi ricordate la conferenza di Tsuni dove Mao diventa presidente del partito? Fino a quel momento lui ha collaborato attivamente con il gruppo degli studenti bolscevichi tornati da Mosca, anche quando questa collaborazione lo spinge a isolare Mao. Ma dal 35 in poi non c'è dubbio che lui ha collaborato sempre con Mao, è stato il principale collaboratore di Mao. C'era una grossa differenza fra i due, dico, di formazione politica, culturale e anche ideologica. E molto probabilmente durante il 1967 fra Lin Piao e Zhou Enlai ci furono frizioni e scontri molto forti, quando Zhou Enlai cercava di mettere pezze dappertutto per impedire che si sfasciasse, e Lin Piao d'altra parte probabilmente faceva degli interventi che qualche volta minacciavano di colare a piccola barca. È molto probabile che ci siano state già da allora degli scontri, e questi scontri nel momento in cui Lin Piao poi riesce, non sappiamo ancora bene come, a farsi nominare il successore, certamente Zhou Enlai era molto preoccupato di questo. Quindi sicuramente nel corso della rivoluzione culturale l'elemento squilibrante più importante che si crea all'interno del più ristretto gruppo dirigente cinese è questo contratto fra Lin Piao e Zhou Enlai, e che non è possibile dire fino a che punto Mao riuscisse a controllare, a mediare questo rapporto, e fino a che punto Mao appunto non sia stato attivamente corresponsabile del fatto che Lin Piao si in una maniera così insolita al nono congresso riesce a assicurarsi il posto di successore al dirigente massimo del partito. Quindi certamente, secondo me, qui stanno le origini di squilibri che appariranno successivamente, non solo in occasione del caso Lin Piao, ma anche in un tentativo che poi Zhou Enlai conduce dopo la fine di Lin Piao per ricostituire un gruppo dirigente moderato, perché sicuramente è stato Zhou Enlai l'uomo che ha avuto la più grande responsabilità nella riabilitazione di Deng Xiaoping subito dopo il decimo congresso. È stato lui sicuramente, e non so fino a che punto sia stato proprio Zhou Enlai ad essere la radice della rovina di Lin Piao. Questo fu sicuramente l'elemento di squilibrio più grosso che viene dalla rivoluzione culturale, perché per quanto riguarda la fase precedente io non possiedo elementi che mi autorizzino a dire che già prima della rivoluzione può darsi che ci fossero delle incompatibilità tra di loro, ma che ci siano stati veri e propri elementi di rottura prima della rivoluzione culturale fra Lin Piao e Zhou Enlai non potrei proprio dire, non lo so. Ma questo, la minaccia venuta da Lin Piao, probabilmente ha portato poi successivamente Zhou Enlai a un'azione la quale tendeva a ricostituire un gruppo di gente, di amministratori capaci, che erano stati eliminati, emarginati dalla rivoluzione culturale. E Xiaoping era certamente l'elemento più in vista, più importante, più autorevole fra questi uomini. E io credo si deve a Zhou Enlai se Deng Xiaoping è venuto fuori, ma come molti altri anche, non so, Tan Chen Lin, per esempio, che per molti anni era stato ministro dell'agricoltura, che anche lui era stato emarginato dalle guardie rosse già all'inizio del 67, Chen Yung ed altri. Io credo che tutto questo personale, che poi è un personale di vecchi comunisti, molti di questi erano stati nel Chiamici, avevano fatto la lunga marcia, io credo che tutti questi sono stati ripescati da, principalmente da Zhou Enlai, più o meno con l'accordo di Mao. Io ho un documento molto divertente che non è stato sulla riabilitazione di Deng Xiaoping. Se mi ricordo ve lo porto, mi sono dimenticato anche questa sera, ma se quando qualcuno di voi mi telefona me lo ricorda, io vi porto alcuni di questi documenti e ve li leggo, sono di grandissimo interesse. Perché quando è stato riabilitato Deng Xiaoping nel partito ci deve essere stata una grande confusione e anche protesta. Allora, la rivista del Partito Comunista Cinese, Bandiera Rossa, ha pubblicato un libretto. Questo libretto è arrivato fuori dalla Cina, è stato tradotto. Io ho la traduzione di questo libretto, non è stata mai pubblicata, però tra l'altro. Se ve lo porto vi faccio vedere come in domande e risposte, è una specie proprio di quaderno dell'attivista, in cui in domande e risposte si cerca di spiegare perché è stato riabilitato il Deng Xiaoping. E si dice anche chiaramente che questo è venuto perché anche il presidente Mao è stato d'accordo che venisse riabilitato. Ecco, quindi, secondo me lì si sono aperti problemi che hanno squilibrato il gruppo dirigente. E quindi la causa antica di ciò che è avvenuto in Cina, lo vedremo dopo, subito dopo la morte di Mao, cioè l'emarginazione della sinistra, va vista proprio alla luce delle tensioni che si erano sviluppate già nel 67. D'altra parte il problema è questo, il problema di fondo è questo, che la rivoluzione culturale per Mao che cosa è? È la continuazione della rivoluzione sotto la dittatura del proletariato. Questa è un'esperienza storica che non era stata mai fatta. Era la prima volta che è stato fatto questo tentativo. E Mao era un uomo, un dirigente rivoluzionario che in fondo non aveva paura di sbagliare. Proprio perché non aveva paura di sbagliare, faceva delle cose eccezionali, ma proprio perché non aveva paura di sbagliare, faceva anche degli errori, cioè degli errori di calcolo. Degli errori di calcolo, per esempio, sulla ripartizione delle forze. Se mi ricordate, vi porterò e leggerò questo documento dell'agosto del 66, che è impressionante da questo punto di vista. Proprio dove si vede che mentre lui spinge con tutte le sue forze il movimento di massa, nello stesso tempo fa un bilancio della situazione del partito, che nei tre mesi successivi si dimostra completamente infondata. Infatti lui poi si fa l'autocritica. Vi porto anche quest'altro documento.
Comunque lui portarli veramente
sì, ma se voi... ma se voi me lo ricordate, ecco perché poi mi passa dalla testa, se voi me lo ricordate, io vi porto questo. Come lui nel 66 dice come deve aprire la regione, e poi tre mesi dopo, quattro mesi dopo, si fa l'autocritica. Dice, l'ho sbagliato. Certamente la radice è lì. Lui ha voluto giocare tutte le carte per cercare di portare fino in fondo la lotta contro il fenomeno di burocratizzazione del partito, di ossificazione del partito e degli organi statali attraverso la rivoluzione culturale. E mettersi per una strada che era assolutamente inesplorata e disponendo di forze che lui stesso non ha calcolato esattamente. A un certo momento è stato costretto a fermare questo movimento, ma nel momento in cui fermi questo movimento, ciò che viene in primo piano è proprio tutta la vecchia forza della burocrazia, che ritorna all'attacco, che riconquista delle posizioni, che respinge il movimento, che lo cerca di punirlo anche. Infatti negli anni successivi si ebbero molti episodi di questo tipo, proprio di rivalsa. Gli elementi dirigenti che erano stati emarginati, che ritornati al loro posto, a loro volta hanno epurato gli altri. Allora si è aperto un processo molto confuso che durava alcuni anni, in cui da una parte quelli che avevano vinto la rivoluzione culturale e riuscivano a mantenere le posizioni, e da un'altra invece coloro che erano stati emarginati riuscivano a ritornare al potere e eliminavano gli altri. Quindi fra il 70 e il 75 vi è una situazione confusissima, in cui proprio non si capisce, almeno io non lo capisco, qual è il vero significato di certe campagne, quali sono gli uomini che sono presi in mira, quali sono i bersagli che vogliono essere colpiti. Per esempio c'è la grande campagna contro Lin Piao e contro Confucio, ma chi è, ci sta, quali sono i bersagli dietro e come veniva utilizzata questa campagna? Da una parte veniva utilizzata contro Chou En-lai, dall'altra veniva utilizzata contro Deng Xiaoping, da altri ancora veniva utilizzata contro la sinistra che veniva presentata come erede della linea di Lin Piao. Quindi proprio un imbroglio proprio tale da cui non si riesce più. È un periodo della storia cinese più confuso che io non sono capace proprio di decifrare completamente. Mentre invece secondo me le cose si fanno più chiare nel 75, quando tutto diventa più limpido, perché si riapre un'altra fase di lotta acuta e allora le posizioni dei diversi campi diventano più chiare. Quindi la prossima volta io farò una breve introduzione su questi tre anni fino al 75, breve, accennando proprio agli interrogativi, proprio agli enigmi più che altro di questo periodo, con qualche riferimento ad alcune esperienze che io ho fatto nel mio secondo viaggio in Cina nel 72, che sono di un certo interesse. E poi attacco proprio l'ultimo periodo, il 75, fino al colpo di Hua Guofeng dell'ottobre 76. Ecco, ricordatevi, così porto queste cose e vi leggo questi documenti.